subito ad aprire Paolo Piacentini di FedelTrek. Partiamo appunto da questa domanda, Paolo.
Ma intanto grazie, sono contentissimo di essere qui e con tutta questa gente. Mi ha chiesto Chiara di dare dei numeri, no, nel senso che io, diciamo, ci conosciamo tutti, ho avuto la fortuna appunto di essere per 4 anni responsabile nazionale del Ministero dei Beni Culturali per i cammini, quindi insomma ho un po' il quadro della situazione. C'è stata una crescita notevole del settore, insomma, prima del 2016, quando abbiamo ideato l'anno dei cammini, insomma, sicuramente i dati erano molto inferiori. Parlavo Gigi, un dato per esempio che porterò anche lunedì era i 3 sul turismo lento, è che mentre prima del 2016 forse in Italia potevamo stare intorno ai 15.000-20.000, diciamo, camminatori, sto dando numeri così a casaccio, diciamo, nel senso che non sono catalogati dentro statistiche ben precise, ma sono numeri che escono fuori dalle credenziali, su qualcos'altro, insomma. E oggi siamo intorno, diciamo, alle 40.000 dal punto di vista della fruizione in ambito nazionale su tutti i cammini, cioè dal nord fino alla Sicilia. Poi però nel turismo lento, un pezzo che qui invece è importante da considerare, rientra ovviamente tutto il tema della sentieristica, dell'escursionismo, che spesso non viene considerato, invece su Sibillin dobbiamo considerarlo, perché fa parte del turismo lento. Se pensate solo al CAI che ha 386.000 iscritti, più c'è la FedelTrek, FIE, associazioni, diciamo, di cani sciolti, tra virgolette, che si muovono nei territori, quindi la potenzialità è enorme. Ma sui numeri, i numeri concreti, allora, quello che sta accadendo, poi tanto lo dirà anche Gigi, è che ci sono su alcuni cammini significativi, e ve li dico perché alcuni attraversano zone proprio dell'Appennino, quindi sono molto importanti, e attraversano luoghi anche piccoli, cioè piccoli paesi, piccoli borghi, quindi lì il dato è ancora più significativo. Ci sono dei fenomeni incredibili, cioè sulla via dell'Idea da Firenze a Bologna in pochissimo tempo sono nati 20 bed and breakfast. Voi fatevi conti su cosa vuol dire un bed, insomma, attività ricettiva, bed and breakfast, affitta camera, quello che sia, in un viaggio di una settimana e in piccoli borghi. Vuol dire che se ho un piccolo paese dove nasce un'attività ricettiva, che anima anche il territorio, perché spesso sono attività che vivono quasi esclusivamente su quel flusso, no? Che sono molto dedicate, di gente attenta, consapevole, animano anche il territorio. E quindi questo è un elemento molto importante, al di là, diciamo, dei numeri, perché i numeri, mi ricordo l'anno scorso, no, 2 anni fa mi chiamarono dal Sole 24 Ore, quella voleva sapere i numeri per affrontarli con l'industria. Cioè, certo, ragazzi, ma se stiamo prendendo in giro, cioè, qui parliamo di turismo sostenibile, turismo consapevole, turismo diffuso, e quindi noi parliamo di numeri ovviamente molto più bassi, ma che creano microeconomie. Quindi questa è la consapevolezza che dobbiamo avere, cioè questo settore, il turismo lento in generale, crea delle microeconomie diffuse. Questo è l'elemento positivo, al di là dell'aspetto prettamente numerico di quanti posti di lavoro crea, ma anche a questo. Sul cammino di San Benedetto sono nate tantissime esperienze, anche lì molto puntuali, sono rinati dei piccoli borghi e ci sono persone, potete fare nome e cognome, che hanno aperto questa attività e vivono solo con quello. Patrizia, che ha gestito, qui c'è anche Francesca, insomma, chi gestisce o ha gestito, ahimè purtroppo, situazioni che spero rinascano quanto prima in questa terra, sa benissimo che non è che ci sono bisogno di grandissimi numeri per avere la gestione di un bed and breakfast e per animare il territorio. C'è bisogno di passaggi magari anche diffusi, destagionalizzati, che magari questo turismo porta, altri turismi di massa non portano, e quindi questo è un elemento importante. Un elemento molto significativo invece che a me sta molto a cuore è il fatto e che appunto sta accadendo in questi ultimi anni, che questa attenzione ha portato anche a una crescita appunto di attenzione, di consapevolezza allargata. Allora vi faccio un esempio, prima dei tuoi piccoli borghi, Subiaco è nel cuore del cammino di San Benedetto. Il sindaco di Subiaco mi raccontava, lì sono 8.000-9.000 abitanti, che nonostante hanno un flusso incredibile che gli viene dalla presenza delle abbazie e del Sacro Spero, insomma della storia benedettina, numeri pazzeschi, no? Che rispetto al turismo, diciamo, sostenibile non hanno paragoni, lui mi diceva che è felicissimo di avere il cammino di San Benedetto lì, perché gli va a cogliere quel pezzo di turismo, di fruibilità del territorio, che invece il turismo morti e fuggi nel monastero non gli porta.
Questo riporta una consapevolezza maggiore da parte del territorio su quello che vuol dire il passaggio di un viandante. Stanno nascendo, prima c'era anche quel Gigi, ma me lo confermava stamattina anche Simone Fignani per il Cammino di San Benedetto, molte attività per esempio di ospitalità donativo, che è poi il successo, se vogliamo, no, del Santiago. Allora, quello che voglio dire, e chiudo, poi ci torniamo, è che quando ragioniamo su questi territori, adesso qui sarà il Cammino delle Terre Mutate, che secondo me avrà un successo strepitoso, non dobbiamo ragionare sui numeri delle migliaia, decine di migliaia, o come ci dicono spesso, sempre in raffronto, no, il Santiago 300.000, quella... Non è questa la realtà che noi andiamo ad inseguire, anzi sarebbe devastante per i territori, tant'è vero che nel Santiago, non so se lo sapete, si stanno ponendo il problema della sostenibilità ambientale e sociale, perché a un certo punto anche quello diventa un impatto, no? Allora noi dobbiamo ragionare invece su... la micro ospitalità diffusa e sulla destagionalizzazione, che in queste terre è fondamentale. E l'altra cosa, oggi stamattina, siccome io ormai si può dire che tutto quello che riguarda montagna e escursionismo lo vado a cercare come no? Con i cani da caccia, stamattina sull'Avvenire, perché ormai mi sa che conviene leggere l'Avvenire, il manifesto, almeno dal punto di vista, sull'Avvenire c'è un articolo straordinario di un'esperienza molto bella, molto innovativa, quindi è una start-up che nasce tra l'altro da un gruppo di Bologna, insomma, dalla zona di Piacenza, dei ragazzi legati alla parrocchia di Piacenza hanno messo in piedi un progetto per andare a ritracciare i sentieri e prendersi cura del territorio della zona di Piacenza con amore, con cura appunto, in una zona che era stata devastata, in quel caso non dal terremoto ma dalla flagellazione a cui siamo soggetti tutti, dell'alluvione del 2015. Io sono stato spesso, insomma, a presentare il mio libro in quelle zone e devo dire che ci sono delle devastazioni inimmaginabili che saranno sempre più frequenti, anche più evidenti. Allora lì che cosa hanno fatto questi ragazzi? Hanno preso con questo progetto, un progetto europeo, con pochi finanziamenti, hanno deciso di andare a fare dei campi di lavoro per riprendersi, prendere la cura del territorio centrata sulla sentieristica proprio, sulla ripiantare gli alberi per evitare il dissesto idrogeologico, ma anche sulla sentieristica. Quindi il cammino come elemento non solo che crea microeconomie, su questo poi ragioneremo anche sui numeri, ma che addirittura, se si fa in modo consapevole, allarga lo spettro e coinvolge tutta la comunità. Cioè la comunità deve essere consapevole. Se io vado a Ussita, devo sapere, e mi dispiace, lo dico proprio con la faccia tosta, che se c'è uno che mi fa il prodotto tipico locale veramente e mi fa star bene, perché gli andanti anche questo cercano, io quello lo promuovo all'infinito, e quella diventa l'elemento di coesione di quella comunità. Cioè le comunità ricrescono intorno a un progetto culturale in cui il cammino è l'elemento, diciamo, di coordinamento, è l'infrastruttura, diciamo, la via verde. Però il grande successo su cui dobbiamo ragionare nel futuro per far rinascere queste terre è che c'è una qualità dietro, appunto, di un turismo lento, consapevole, una qualità che si trasmette e si, in una sorta di osmosi, con le comunità locali. Cioè le comunità locali consapevoli danno tantissimo al viandante, il viandante a suo tempo seleziona in termini qualitativi il nuovo progetto su questi territori. Questo è l'elemento, secondo me, che sta andando, su cui io tengo molto, è l'elemento che può veramente far rinascere in modo diverso queste terre.
Grazie Paolo. Poi sulla questione dei cammini come nuove infrastrutture ci vorrei tornare, perché è un tema molto molto interessante, soprattutto per quello che è avvenuto in queste zone negli ultimi 10-15 anni, quindi ci ritorniamo. Via di Francesco e il cammino in Umbria, più volte chiamato in casa da Paolo, Gigi Bertin. Allora, anche dal tuo punto di vista ti chiedo di rispondere alla domanda che si sono posti gli organizzatori della manifestazione.
Da casa. Grazie agli organizzatori per l'invito, a Patrizia e Daniele che mi hanno pressato con 100 messaggi durante questa, ma sono felicissimo di essere qui con voi, e grazie a voi per essere qui. Allora, noi appassionati di cammini, lo sa già il moderatore, l'abbiamo avvisato di stopparci, quindi stoppami in qualunque momento, perché poi ci piace, no? Avete visto Paolo, la passione che ci mette, l'aiuto che ci ha dato in questi anni Paolo a crescere come sistema di cammini d'Italia. E quindi però cerco di rispondere, entro subito nella parte economica, quindi non vi faccio la parte di perché è importante un cammino per un pellegrino, che cosa può essere nella cultura postmoderna mettersi in cammino verso una meta di pellegrinaggio sacra o non sacra, perché c'è questo nuovo turismo. È una ricerca fatta, in Italia ne esistono poco, scusate se guardo il telefono, ma perché ho poca memoria. L'Università di Santiago di Compostela, quindi, ha fatto questa ricerca, non so se ne avete già sentito parlare. Un pellegrino sul cammino di Santiago vale circa 2,3 turisti. Cioè significa che quello che produce come reddito economico sul territorio un pellegrino vale 2,3 di un normale turista. E già lì scatta, diciamo, no, l'attenzione su un fenomeno che, ripeto, non è soltanto economico e non sarà così, spero, sui cammini d'Italia. Ovviamente se non c'è un'economia non c'è la sostenibilità vera e propria di un cammino. Un altro dato importantissimo, secondo me, è la spesa media generale, o meglio, più che la spesa media, la permanenza media. Immaginate che l'Umbria, io vengo qui a raccontarti i casi della Via di Francesco, ma anche dei tanti cammini francescani che ci sono in Umbria, il Cammino di Benedetto, piuttosto che l'Italia Coast to Coast, tanti cammini che ci incrociano e ci legano con le Marche. Bene, un altro dato è la permanenza media. La permanenza media, quanto il turista rimane in Umbria, è circa 2 notti. Immaginate invece la Via di Francesco, che ha, se uno la fa tutta da Laverna fino a Roma, sono circa 36 tappe. Immaginate in Umbria un minimo, parto da Laverna e arrivo ad Assisi, la media 10 notti. All'inizio, 10 anni fa, quando parlavamo di cammini, poi magari Gianluca, che è un imprenditore, ha un'accoglienza sul cammino, vi darà dati più locali. La prima domanda era: ma il pellegrino non porta soldi? Cioè, no, il pellegrino, anche nel linguaggio comune, è uno che non ha reddito. Bene, per questo noi ci siamo posti il problema delle accoglienze a donativo sui cammini di pellegrinaggio, che sono parte coessenziale di un cammino e che dovevano restare. Siamo posti il problema di come farle interagire con le strutture economiche, perché non deve sussistere concorrenza, ovviamente, in quel caso. E abbiamo fatto capire loro che sostanzialmente per un cammino può essere importante avere l'accoglienza a donativo per lasciare aperto il cammino a tutti. Negli ultimi anni, che sono stati anni terribili di crisi economica, tantissimi disoccupati hanno fatto, chi ha perso, no, si è trovato con quella famosa transizione di vita, si è fatto il cammino, doveva avere la possibilità di farlo. Bene, loro, e Pietralunga è uno di questi casi stupendi che io cito, ma ce ne sono tanti sparsi sul territorio, hanno cooperato, hanno lasciato al parroco la possibilità di accogliere quelle persone che non hanno o vogliono dormire in quel luogo. Poi Gianluca c'ha camere che penso vanno dai 80, 60, no? Cioè, range differenziati, nessuno toglie niente a nessuno, ma tutti cooperano. Quindi vado, diciamo, per stare nei tempi. Un pellegrino vale 2,3 turisti, la permanenza media è molto superiore. Sempre vi riassumo un po' questa ricerca. I cammini e la presenza, io li chiamo pellegrini, chiamateli viandanti, chiamateli camminatori, no? Ci sono tante categorie diverse di parole che si possono utilizzare. Beh, prevengono quella che sta avvenendo purtroppo sul nostro Appennino, e qui l'Umbria e le Marche, non so se avete gli stessi problemi, la desertificazione dei piccoli centri abitati, cioè chiude l'alimentari, chiudono le poste, chiude la banca, perché devo abitare in un piccolo centro abitato? Bene, quella piccola economia dei cammini, che è un'economia destagionalizzata, come ha anticipato bene Paolo, i primi camminatori si sono messi quest'anno, che è stato per noi un anno prevedibilmente di boom sui cammini, ulteriormente, l'anno scorso c'era stato un netto aumento di circa il 35%, quest'anno già i primi dati, perché noi valutiamo le statistiche, raccogliamo un po' di numeri per capire un po' come si fanno i fenomeni, già c'è un ulteriore aumento del 25% e un'anticipazione delle partenze, cioè il camminatore va a coprire dei periodi dell'anno in cui normalmente anche nelle zone turistiche non ci sono grossi flussi. Ovviamente questi flussi dove li calcoliamo? Assisi si vede da sola, no? È una meta religiosa mondiale, ma, e io lo faccio spesso con loro, no? Pietralunga, chi di voi conosceva Pietralunga? Conoscete Pietralunga?
Anche adesso, manco mo.
Benissimo. Giusto, bravo Paolo, ha trovato la soluzione. I camminatori scoprono luoghi che sarebbero, no? Siamo tutti in un periodo della nostra vita poi turisti, andiamo a visitare, no? Francia o altri paesi, e seguiamo dei cliché, degli standard. Il cammino, e questo è bellissimo, il cammino alle terre mutate ancora di più lo sarà, ti porta invece a scoprire dei luoghi che dici, cavolo, ma è bellissimo, ah ma lì c'è un quadro stupendo, ah ma lì c'è della gente meravigliosa. E qui mi collego a un altro dato che emerge da questa ricerca: l'85% dei pellegrini che hanno fatto il cammino di Santiago ritorna. Io stesso, che ho fatto vari cammini, cioè torno in un luogo. La prima volta ci sono andato da solo, senza famiglia, senza figli, mamma o via dicendo. L'anno dopo che succede? Ci voglio portare le persone che amo a scoprire quei luoghi. E quindi stiamo parlando di un pellegrino che un anno ha fatto 8-9 tappe e quindi ha lasciato un piccolo reddito sul territorio. L'anno dopo torna con la famiglia. Quando torna con la famiglia non cerca una struttura qualunque, cerca magari, no, quella con un po' di piscina o un po', no, dei lussi in più, va più a mangiare fuori, cioè si concede un ulteriore relax. Scopre, e qui quindi vado a chiudere per passare la parola agli altri autori, relatori, appassionati, quindi un freno fortissimo anche a quello che è l'impoverimento dei piccoli centri. E un'altra, no, altre due cose ve le devo dire subito, se no poi dopo me le dimentico. Importanza, ok, io penso che, spero che vi sia chiaro l'impatto economico di un cammino, e Gianluca forse lo farà meglio di me. Ovviamente ci sono gli effetti poi sociali, culturali, di capitale sociale, che significa che un albergatore che aveva i figli, che accoglieva i pellegrini, principalmente in questo periodo stranieri, quindi tedeschi, austriaci, Olanda, Paesi Bassi e poi tanti inglesi stanno arrivando. Beh, nel corso di 10 anni quei bambini hanno imparato le lingue, hanno creato ponti da una zona isolata come l'Umbria, perché no, voi c'avete il mare, noi non ce l'abbiamo, cioè noi siamo interclusi, diciamo, fuori anche dalle grosse traiettorie turistiche. Bene, si creano i ponti, quei figli poi, che hanno deciso di fare una professione, sono diventati amici con i pellegrini che hanno ospitato e sono andati a fare magari 2 settimane a imparare la lingua in Olanda o in Francia. Bene, rapporti sociali. Ulteriormente penso a Rosa di Poreta. Poreta penso che è una frazione che avrà all'incirca 300 abitanti. Bene, l'unico tabaccaio di quelli che esistevano una volta, capito, che fa tutto, cioè ti vende dalla salsiccia alle uova, tutto. Rosa fa tutto. Rosa è il punto di riferimento per quella piccola comunità. Se Rosa resta, Rosa me lo dice sempre, che è la proprietaria di questo luogo, io grazie ai pellegrini riesco a vivere, a continuare a vivere qui. Beh, poco. Per me no, perché se lo moltiplico su una fascia che va da Firenze, da Verna, Assisi, fino a Roma, perché adesso mi sono concentrato un po' più sull'Umbria, ma questo vale anche nel Lazio e nelle altre regioni, e questo si può applicare anche agli altri cammini.
Perfetto. Allora, no, è stato chiamato in causa, quindi invito Gianluca Ortali da operatore. Intanto spiegaci, operatore.
No, operatore, io ho un agriturismo che è iniziato proprio con il cammino della Serra Chioli, con la pubblicazione della Serra, quindi circa 16 anni fa, ho sempre dato un casolare di famiglia. E poi come attività principale nostra abbiamo una norcineria, una proprio al centro del paese, dove nasce, dove parte il cammino di San Francesco. Per tutto vi devo fare un complimento, perché da noi quando si parlava di cammino, alle prime riunioni eravamo 2, 3, 4 persone e tutti ridevano, perché c'era tanto pellegrino che te porti, pellegrini, tutti si immaginavano il pellegrino persona povera, ma chi ci verrà mai a Pietralunga. Beh, nel corso degli anni penso che nel bed and breakfast, agriturismi, casse vacanze sono cresciuti in maniera esponenziale, quindi per una signora che a casa che non c'è lavoro, non è a parte delle fabbriche di tartufo, ma siamo 2.000 abitanti, quindi accogliere tutte le sere 2, 3, 4 persone, poco che ti danno, 20 euro, 15, 25, però tutte le sere credo che sia non uno stipendio in più, ma se non è un'entrata economica non è indifferente. Poi fai tutto con le tue mani, perché lì lavi i panni, prepari la colazione, però non ti devi rivolgere a terzi, e poi fortunatamente aiuta tanto. Però la cosa che bisogna crederci, perché comunque è una cosa che porta tantissimo. Io mi sono divertito questi 15 giorni dopo che Gigi mi ha detto di questo convegno a fare la sera andavo in giro, sono 3 ristoranti al paese, andavo nei ristoranti, andavo a mangiare una pizza, poi da prezzo costa pochissimo, da noi, che so, 30 persone a cena, 4 pietralunghesi e 26 camminatori. Cioè tu dici, ma tutte le sere però, no? Cioè, come diceva Gigi, stanno è un boom economico. Io ho avuto dal 1° aprile fino adesso tutte le sere ospiti, tutte le sere piene, poi lavorando con Booking non faccio prezzi bassissimi, quindi faccio prezzi che pagano con Booking, però non ho avuto un ospite italiano, austriaci, tedeschi, Nuova Zelanda, Sudafrica,
Brasile, Portogallo, cioè tutte le culture del mondo che tu ti trovi dentro casa. Come dicevi, è un arricchimento personale, e anche io ho due bambine. Tu dicevi prima dello scambio culturale, e mia figlia, la seconda quindicina di giugno, va a Bristol a casa di un professore e una signora che sono stati ospiti pellegrini da noi. Cioè, è una stupidaggine, però parlando loro sapevano. Io già c'ero andato altre volte in Irlanda, ha detto: ma perché, ti organizzo io? E lui ha cominciato a scrivermi dopo 15 giorni che sono andato a casa,
mandala da noi.
C'è un professore, non è una persona, mi sono fidato, poi adesso con internet fai raggi a tutti, quindi vedi chi ti trovi davanti, quindi non è questo che...
Posso dire una cosa? In parte l'ho accennato, è circoscritta alla tua realtà questa, diciamo, questo scambio continuo, questi numeri così importanti, o tu hai verificato?
Beh, però io ho verificato che sono tutti, ma tu dici come presenze o come...
Parlo sì di presenze.
No, come presenze, presenze sono per tutti, perché il paese è piccolissimo, quindi tutte le strutture sono sempre al completo. Ieri telefonavano in continuazione che non trovavano da dormire, nonostante c'è un albergo che ha 70 posti letto e un altro albergo che è più piccolo, quindi stanno, c'è stato un boom economico non indifferente. Poi, come dicevi tu, il boom è per tutti. Stasera arriva un pellegrino, la prima cosa che vuole va al bar, una birra, sta al bar, poi va, c'è la rosticceria, prende qualcosa, poi è per tutti. La mattina noi abbiamo gli alimentari, stamattina c'era un pullman, oltre a tutti quelli che hanno venuto da noi, c'era un pullman tedesco, un pullman di toscani erano, che partivano da lì, dormono su qualche struttura perché per loro non c'è posto, preparano una gara con l'autobus e arrivano in piazza. Che facciamo? Noi abbiamo messo fuori un cartello che diamo anche informazioni nude e crude che può dare il pellegrino. Non c'è l'ufficio informazioni, bisogna
adattarsi,
facciamo il libro, facciamo tutto, però facciamo soprattutto quello che cerchiamo di fare, è fare comunità, perché la cosa fondamentale è che nessuna struttura è una concorrente di un'altra, perché ci sono talmente una diversificazione di camminatori che c'è per tutti. Cioè, c'era un ragazzo che diceva sempre, era sempre arrabbiato col parroco, diceva: ma il parroco vanno tutti a dormire da lui, ma parlo di infatti si chiama. Detto, tanto se non vanno da lui e non c'è una struttura completa del parroco, saltano tappo oppure fanno un altro cammino, perché c'è un tipo di camminatore che non vuole comunque spendere se non per donando dei soldi, oppure addirittura non spende niente. Però comunque quelle persone sono quelle che la sera vanno a mangiare qualcosa e stanno lì, però ripeto, non bisogna.
La cosa prima diciamo con Gianluca, che quando feci questo viaggio un pazzo, con quattro amici, con Zeni Spada, Pietro Lunga, arrivò un signore che lui conosce, è un agriturismo, parliamo di 10 anni fa, quindi cammina proprio agli inizi, e ci vide passare, disse: ma che siete dei camminatori, siete pellegrini? Dice: sì, e lui: sì, stiamo facendo un viaggio un po' folle. Dice: ma se passate da me, io solo per i pellegrini faccio 25 euro mezza pensione, solo per i pellegrini, Quindi noi abbiamo dormito un agriturismo che credo viaggerà almeno sul doppio, penso. Era il 1° maggio, quindi proprio parlavo vicino Publio. La sera sono stata a cena con loro. Ecco, però quello che mi è rimasto impresso è questa grande disponibilità. Poi, siccome io sono sbadatissimo, la chiave della camera me la sono portata dietro. Quello mi è venuto mettere con la macchina. Anzi, mi ha portato pure un panino, come stai? Cioè, non è che mi ha portato la mano a riprendersi la chiave della camera, no? Già, questo lo dico perché è proprio, dobbiamo entrare in un'altra dimensione, cioè questa dimensione della comunità è fondamentale. Non ci deve essere concorrenza. Una cosa, a San Gemignano una mi fa due ristoranti, una che conoscevo, la via Francigia, ma i ristoratori di San Gemignano c'hanno gli americani, cose così, gli americani, e poi se c'è un momento di crisi che non passa nessuno, e loro dicono: no, vabbè, ma c'è la concorrenza, no? Invece non esiste, perché se aumenta il flusso ce n'è per tutti, dal donativo fino all'albergo a 4 stelle, ma ci deve essere un discorso di comunità, questo è fondamentale, lo dice già tutto.
Infatti il concetto di comunità, e poi arriviamo alla chiusura, è forse l'elemento più importante che emerge la tua testimonianza, no? Di là dei numeri,
poi quello che serve è che comunque ognuno deve mettere nel suo delle attività commerciali, perché comunque noi abbiamo già avuto la fortuna che il cammino passi da noi, però durante il cammino, nel percorso, materialmente ci possono succedere dei problemi, indicazioni, segnali, qualcosa che cade, cioè, sarebbe assurdo pretendere che chiami alla regione Umbria: guarda, è caduto un segnale, che fai? Cerchiamo, prendiamo la macchina, andiamo, si aggiusta, si cerca di fare tutto, però cioè, io forse mi sono sempre impegnato, lo dico sempre io, però perché ci ho creduto sempre su questo cammino, e adesso anche altre persone che prima quasi ti ridevano dietro adesso dicono: c'è da fare qualcosa, se avete bisogno chiamatemi. Pure il pellegrino che ieri mattina diceva Gigi, una ragazza che non camminava, che era lunga, non c'era un pullman, dentro al negozio c'era un signore, e guarda, vado verso Gubbio, sai, la macchina che ti porta a Gubbio. Cioè, alla fine sono cose queste, se no te la chiamano taxi, questa spende 45 euro per andare a Gubbio, ragazzi, che non era una cosa fattibile, non camminava perché era infortunato. Quindi, e questo anche il paese, io credo che sia cresciuto tanto, perché comunque, cioè,
l'altra sera,
sempre degli episodi, però sono cose che restano impresso. Noi facciamo anche gastronomia, e il bar è di una lunga, è un paese piccolo, quindi nella sera di Pasqua io sono andato a un cantino, perché sono salami quelli fatti in casa, c'era un aperitivo con i miei amici, sono entrato con questo salame sotto braccio e c'erano tre pellegrini al banco, che bevevano. Io ho fatto, ho preso il salame, ho tirato fuori il salame, l'ho pelato e ho cominciato a tentare il salame e vedevo che vesti guardavano così, e io invece prima di dare salame ai miei amici sono trovato il salame a loro e gli ho dato il salame, e questo mi ha fatto il filmino, ci ha fatto il video, ha fatto la videoconferenza con la figlia che stava in Austria, però capito, sono quelle cose che ti restano, quindi sono delle esperienze, c'è un'esperienza continua, quindi, cioè, io dico solo due cose: bisogna crederci, e se c'è, come ha detto lui, c'è per tutti, perché, cioè, noi è un paese morto, siamo passati da 5.500 abitanti, siamo 2.100 anni, cioè ci sono tre alimentari, i bar ci sono, fortunatamente, la gente beve, però l'attività o il lavoro se solo legato alle fabbriche del tartufo, e se non c'era questo cammino, soprattutto i di morti, non c'era futuro. Grazie.
Grazie. Sposto un attimo l'attenzione dalla domanda alla quale stiamo rispondendo, una cosa che ci siamo detti prima di iniziare con il quotidiano, no? Perché riprendo una frase di Paolo, lui ha parlato di turismo, una frase, una considerazione, ha parlato di turismo sostenibile, consapevole, diffuso, ma manca un tassello, no?
Sì,
in questo elenco.
Responsabile, buonasera, mi alzo, scusate, mi vedo anche giù in fondo. E sono Alberto Renzi di Movimento Tellurico, che è l'associazione che insieme a tante altre come Apple del Trek, insomma, sta portando avanti in maniera volontaristica questo progetto, no? Questa infrastruttura verde, chiamato questo cammino nelle terre mutate. Allora, la premessa: siamo nel Festival dei Giacanti di turismo responsabile. Tutti parliamo di turismo responsabile, ma che cos'è questo turismo responsabile? Si basa proprio su quello che diceva Gianluca e sugli occhi di Gianluca. Guardi gli occhi di Gianluca e capisci che lui all'accoglienza è nata, no? La responsabilità nel turismo significa accogliere le persone, fargli conoscere il territorio, raccontargli il territorio, no? Anche facendogli assaggiare i salumi che produce lui, ottimi tra l'altro, oppure raccontando le storie e facendolo entrare in quella comunità, no? Questo è importante, il racconto. Il turismo responsabile prevede anche la responsabilità di chi viaggia, e qui ritorniamo a quello che diceva Piacentini, la qualità del turismo. Non stiamo parlando di turismo di massa, il turismo che consuma, viene, passa rapido, se ne frega, fa la foto, non gli interessa, il contesto non approfondisce. Questo è un turismo altamente di qualità, è un turismo che vuole entrare nella realtà, quindi è importante che gli si racconti che cos'è il territorio. In questo caso parliamo di cammino nelle terre mutate, è un cammino solidale, forse il primo nato su questo tema. È un cammino che vuole far conoscere le terre colpite e ferite dal terremoto. Quindi da Fabriano all'Aquila si attraversano oltre 14 comuni, no? Sono 14 tappe, 250 km, si può fare sia a piedi che in bicicletta. È un viaggio, come è una forma di viaggio che, come diceva anche Gigi Tettin, sta crescendo, sta diventando anche quasi di moda adesso, no? Chi è che di voi non ha fatto un cammino? Non l'avete fatto, tutti hanno fatto un cammino. Allora, se volete sperimentare il cammino alle terre mutate o farne una parte, si può fare autonomamente, anche durante quasi tutto l'anno, tranne nei periodi invernali, e ci si può organizzare autonomamente sia con scaricandosi le tracce sul cellulare, chi vuole tecnologico, a me non piace sinceramente, o chi preferisce usare la vecchia sana carta, quindi utilizzare la guida che descriva le mappe, tutti i punti dove dormire e mangiare. Anche nel cammino di Francesco la gente si muove con questo strumento, oppure se uno vuole andare libero, stiamo montando quella che è la segnaletica provvisoria, no? Che con il logo identificativo la comincerete a vedere un po' dappertutto, per far sì che la gente non si perda, perché siamo in natura, siamo in montagna, la sicurezza è importante. Quindi cammino solidale, no? Cammino solidale, le persone che fanno questo viaggio, noi da 8 anni organizziamo quella che era la lunga marcia per l'Aquila, che adesso è la lunga marcia nelle terre mutate. Se volete venire a fare 2 o 3 tappe di questo percorso, c'è un viaggio evento organizzato appunto in maniera con associazioni, non siamo pure aperti, è molto, molto aperta questo tipo di esperienza. Si parte il 24 giugno da Fabriano, ogni giorno si cambia, si passa per Materna, Fiastra saremo mercoledì 26 giugno, segnatevi, ci vedremo in giro, per poi andare a Ussita verso Norcia e giù verso l'Aquila, quindi arriviamo all'Aquila il 7 luglio. Potete scegliere di fare 2 tappe, c'è il trasporto bagagli, quindi viaggiate leggeri, con lo zainetto, l'acqua, con l'acqua. Chi è interessato ovviamente potete, tu sei interessato magari, perché le iscrizioni, e qui arriviamo nel...
Ci tengo a farlo sapere.
Senti, ma c'è qualche numero per capire quanto è cresciuta manifestazione, qualche numero?
Allora, noi abbiamo deciso di mettere un numero limitato, perché nel turismo responsabile e sostenibile, per non ripetere le dinamiche del turismo di massa, cioè le frotte umane di persone che poi tra di loro non si conoscono tutte, quando si arriva a farla Gianluca Artaglio nel posto nessuno ascolta perché c'è il vociferio e il chiacchiericcio, cerchiamo di limitarci con i numeri per far conoscere tra di loro le persone e far vivere un'esperienza profonda, no? E di contatto con le realtà locali, che questo è fondamentale, no? Il concetto di solidarietà deriva il cammino di solidarietà. Questo cammino appunto non è evocato a santi, ma a far conoscere un fenomeno che molti hanno visto in televisione e che quando venite qua sicuramente ha un'altra valenza. Quando, come la signora che ci accoglie sempre a Fiastra, ci racconta, lei ha scritto un bellissimo libro, ci racconta qual è l'esperienza di una persona terremotata, sicuramente chi viene da di fuori rimane segnato dentro, rimane segnato. E camminare 14 giorni in posti che alcuni sono veramente pesanti da affrontare, come ne parla Sante Corradetti di Acqua del Tronto, sicuramente toccano le persone, alla fine di questa esperienza cambiano, cioè questo si chiama, non parliamo più di turismo esperienziale, no? Che ci riempiamo tutti la bocca ogni giorno, si parla di viaggio di trasformazione, che è la prossima economia, un'economia che porta le persone a migliorarsi o a comprendere maggiormente territori, fenomeni che ci riguardano, perché il terremoto riguarda gran parte dell'Italia, fenomeno naturale che, con quale bisogna imparare in qualche modo a convivere. Quindi chi finisce, fa questa esperienza di cammino, entra in questa realtà, conosce il fenomeno del terremoto, conosce i vari progetti di rinascita, le varie storie che sono raccontate, poi magari ve ne parlerà Elena nel libro, e diciamo sono i punti di interesse, cioè gli esempi che possono seguire, chiunque di voi può seguire, per cercare di affrontare la propria esistenza, no, quotidiana, quando persone di fronte a difficoltà oggettivamente complesse riescono a rimanere attaccate al loro territorio e non andare via, e a portare avanti anche i progetti per la comunità, come stanno facendo le ragazze di Alcina qui a Fiastra, dove costruiamo Fiastra, le ragazze di casa a Ussita, no? Stanno creando questi eventi, servono per far comunità e far conoscere questa possibilità. Concludo dicendo che esiste, anche noi abbiamo la credenziale, questo è lo spot, la credenziale è il documento del viaggiatore, pellegrino, andante. Qua c'è anche un timbro dalla Prologo di Campi, è utile qua se ci sono operatori commerciali, ristoranti, insomma diffondiamo la voce anche alle associazioni degli organizzatori, che ognuno abbia un timbro che caratterizzi. Poi Gianluca ci dice il senso da parte operatore di un timbro, perché magari non sono in grado di spiegarlo. Però arrivare a casa o fare i filmini, le foto su Facebook dicendo sono stato a Pietralunga, a Fiastra, a Ussita, c'è un operatore, è una cosa che riempie insomma il cuore, che ti dà una visione di che ho camminato effettivamente, ho incontrato persone. Chi fa almeno 8 tappe riceve che è quello che a Santiago di Compostela chiamano la compostelana, no? La compostelana è un certificato. Lì che l'anno ti fai gli ultimi 100 km, infatti c'è una congestione incredibile, non si trova un posto da dormire, c'è una competizione di sgomita eccetera. Noi abbiamo deciso invece di far camminare almeno 8 giorni, cioè far vivere un'esperienza complessiva, non diamo certificati così, perché siamo convinti che chi cammina almeno 4 più di 4 giorni, dico io, ma una settimana lo fa tutto, si trasforma e diventa quello che noi chiamiamo partigiano delle terre mutate, no? Ieri parlavamo di resistenza e del 25 aprile. Penso che queste persone, oltre a fare i filmini e promuovere la loro famiglia e i loro contatti, in qualche modo rimangono legate a questi territori. Quindi rimangono legate in che senso? E noi abbiamo avuto la riprova che nella loro comunità c'è da promuovere il cammino, c'è da promuovere la guida, un documentario su questi territori, una raccolta fondi su un progetto, diventano realmente attivisti, degli attivisti, dei militanti. Ok, quindi diciamo che non è un turista, non è fidelizzare come si dice nel marketing, è entrare in una relazione profonda con qualcuno da fuori. Qui parlavamo ieri di professor Ciuffetti, non so se c'è.
Ecco.
Ieri diceva una cosa bellissima delle contaminazioni di chi viene dall'esterno, no? Chi viene da fuori, il forestiero, può in qualche modo arricchire, contaminare positivamente, arricchire culturalmente gli scambi, come dicevi tu, no? La possibilità di andare all'estero della figlia, di imparare una lingua, che io mi auspico di vedere stranieri tanti lungo questo cammino a breve. Quindi c'è la possibilità di una crescita, di una restanza, di favorire la restanza in questi luoghi grazie all'incontro, alla multiculturalità, che spesso in questi luoghi non c'è stata molto di tanto. Forse Piastra c'era un turismo legato al lago aperto a stranieri, però non ha mai caratterizzato questi territori. Quindi ci auspichiamo che, grazie alla partecipazione soprattutto delle comunità, questo non è un cammino dei movimenti dell'Urico, del Trequario, ma di questi territori, se lo sposano, se gli operatori riescono a acquisire gli occhi di Gianluca, nel momento in cui ti accoglie, ti strega e dice ok, no, magari ti dà un pezzo di salame e ti mette una birra sul tavolo e ti fa rilassare, no? Ti accoglie in una maniera, se non chiedendoti il documento come cliente, non chiedendoti la formalità, no? Ma entrando in relazione, penso che insomma riusciamo a far sì che a favorire quel fenomeno che poi caratterizza il tema di quest'anno del festival, che è la restanza qui in questi territori come in altri attraversati dal cammino. Grazie.
Grazie a te. Siamo su Terra Mutata, dicevo prima Alberto, Santi Corradetti, è una delle tappe, è quella, no, della tua zona, della tua area acquata. Ecco, dalla tua prospettiva, la domanda che ci sono posta inizialmente, a quella domanda che risposta dia?
Allora, io innanzitutto vorrei ringraziare Patrizia e Chiara perché mi hanno permesso di essere qui, mi hanno tartassato per essere qui, perché io di solito non sono più da parlare di persone, stanno in mezzo ai boschi.
E loro bisogna, loro sono insistenti.
Torno proprio ieri da una pulizia di un sentiero, che è il progetto che stiamo portando avanti, che poi vi racconterò brevemente, con la situazione a Palacodest, e quindi oggi sono riuscito ad essere qui. La domanda cosa significa per un territorio essere attraverso un cammino, nel mio caso, nel nostro caso, in queste zone, è quello di poter vivere. Io vengo da un territorio che purtroppo conoscete tutti, dove circa l'80% delle persone non ha più la propria casa. La metà di queste persone, la gran parte, sono andate via, la metà cercano di resistere sul territorio. Noi come associazione, oggi vengo a nome dell'associazione Acquata Potest e dell'associazione Monte Vector, che sono delle associazioni, in particolare l'associazione Acquata Potest è una situazione che era già presente sul territorio prima del sisma, che si occupava di poter far rivivere le feste di paesi che c'erano nel periodo estivo, quindi in particolare la Squadra Capoluogo, che era la discesa della Regina, la Notte dei Misteri, quindi manifestazioni medievali che si svolgevano nel capoluogo. Questa associazione dal 2011, appunto nel periodo estivo, promuoveva anche un concorso fotografico, una passeggiata ecologica. Io ho conosciuto i ragazzi, anche perché uno dei vicepresidente è un mio coetaneo che adesso vive a Bologna, in origine di Arquata, e in quell'estate, parlando di questa passeggiata ecologica che facciamo sempre nello stesso luogo, ho detto proviamo a cambiare, troviamo un altro sentiero. Io avevo fatto una tesi di laurea che si chiamava Arquata del Tronto, strutture per accoglienza turistica, dove prevedevo il recupero di alcuni sentieri che giungevano a Arquata capoluogo. E vi racconto che nella primavera del 2016, prima di questo disastro, siamo andati a fare un sopralluogo e abbiamo recuperato un sentiero che collegava Arquata capoluogo con la frazione di Spelonga, e che si chiamava appunto, che attraversava un'unica porta medievale che era rimasta, che era Porta Sant'Agata ad Arquata, e abbiamo fatto un'escursione il 15 di agosto del 2016 con 80 persone. Dopo è successo quello che è successo e ci siamo detti, perché se sembra un bivio, quello di continuare o di cambiare la direzione. Siamo stati fermi un anno perché il mio territorio c'è stata un'evacuazione totale, e quando c'è stata possibilità di riprendere l'attività abbiamo deciso di continuare precisamente dove eravamo rimasti, quindi continuare a far promuovere, anche se il luogo non c'era più, comunque le manifestazioni estive, ma soprattutto continuare a ritrovare e rintracciare questi sentieri, perché come dico sempre di storia da noi ne è rimasta ben poca, e ritrovare i sentieri è ritrovare la storia, perché poi sono i sentieri che tu ritrovi parlando con gli anziani, dicono lì ci passavo per andare a scuola, lì ci passavo per andare a lavorare, lì ci passavo per andare alla fiera per portare gli animali, quindi tutti questi racconti. E la cosa più bella di questi sentieri è quando fai il sopralluogo, che li ritrovi materialmente, perché poi sono riconoscibili, ci sono i muretti a secco, in qualche parte purtroppo sono franati, in qualche parte sono stati modificati dal passaggio di per quanto riguarda il taglio dei boschi, delle frangifuoco, però questi sentieri si ritrovano. Noi abbiamo completato la pulizia di circa 5 sentieri, tutto abbiamo fatto ieri, e poco simbolicamente abbiamo recuperato il sentiero che collega la frazione di Speronga con la frazione di Pescara del Tronto, quindi proprio il giorno della liberazione, e quindi collega attualmente l'area SAI di Pescara del Tronto. Questi sentieri prima dell'estate avranno una segnaletica verticale e orizzontale che è stata finanziata grazie a un contributo del terremoto Sisma Centro Italia, e quindi recuperare questi sentieri permette alle attività che, perché i famosi non luoghi sono arrivati anche da noi, questi centri commerciali, ci sono lì le attività che però in un territorio completamente deserto non lavorano. Ieri quando siamo presentati in 30 persone lì su quell'attività, siamo stati a fare un aperitivo, le persone sono le più felici del mondo, anche le persone lì dell'area, diciamo, dell'area SAI si informano, sono contenti di questi percorsi. E vi racconto un aneddoto: a noi abbiamo ricollegato anche un sentiero che collega ad un altro comune, che è il comune di Accumoli, e collega alla frazione di Crisciano, che era la strada che appunto facevano i nostri nonni per andare alla fiera degli animali ad Accumoli, c'era una fiera l'11 di novembre, e praticamente questo sentiero a un certo punto si perde, l'abbiamo recuperato, però a un certo punto andava a finire su una proprietà privata. Il signore ci chiama continuamente perché gli arrivano le persone e lo vede che dà ad accogliere, perché gli arrivano sulla sua, perché ancora non c'è una segnaletica, quindi fa capire che c'è riscontro di questa attività. Io logicamente, essendo di Acquata, ho partecipato, grazie alla lunga marcia nel 2017 siamo conosciuti all'Aquila, a tracciare il cammino delle terre mutate. Il nostro obiettivo è quello di poter collegare tutte le frazioni di Acquata, di creare un piccolo anello all'interno del comune per permettere che poi si ricollega appunto al cammino delle terre mutate, perché invece passa nell'altro versante, diciamo il versante dei Sibillini ad Acquata. E questo cammino serve per vivere, perché le persone che vengono lì, io stamattina ho ricevuto circa 4-5 telefonate perché per le persone che vogliono fare il cammino, permettono attività di andare avanti lì. La parte ricettiva adesso è molto carente, perché non ci sono attività, cioè abbiamo una struttura temporanea ricettiva che può circa 30 persone, abbiamo due B&B in due frazioni piccoli, il resto non c'è possibilità. E quindi noi vogliamo, cioè, permettere a queste persone di vivere il nostro territorio, permettere di andare avanti, ma anche rendersi conto di quello che è successo, ma quello che anche ha fatto l'uomo, non solo quello che ha fatto la natura, ma adesso quello che ha fatto e non fatto l'uomo. E quindi ecco, poter vivere come questi sentieri.
Grazie.